15:30 dalla Cappellina di Maria in Alba Villa, Como, il Santo Rosario e la Santa Messa, a seguire la preghiera dei Vespri. Alle 16:45, nel primo venerdì del mese, trasmetteremo invece un Samaritano, preghiera di ringraziamento a Dio per i curanti, promossa dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI. Alle 17:50 riscopriamo il Sacro Cuore di Gesù, spunti di riflessione a cura di Don Luca Broggi, parroco di Basiglio. Alle 18:50 in cammino verso la Domenica, commento la liturgia della parola della terza domenica del tempo di Pasqua, a cura di Monsignor Antonio Interguglielmi. Alle 19:30 il radiogiornale da Radio Vaticana in differita e alle 19:40 le anticipazioni de Il Ticino, settimanale della diocesi di Pavia a cura del dottor Alessandro Repossi. Alle 19:50 le preghiere dei bambini. Alle 20 il Santo Rosario in famiglia, domelia della Santa Messa del giorno, a seguire le preghiere della sera. Alle 21:10 il Vangelo e potenza di Dio, catechesi a cura di Don Roberto Liani, vicario cooperatore della parrocchia Santa Maria Mediatrice in Roma. Alle 22:45 la preghiera di Compieta, a seguire il notturno di Radio Mater con il Santo Rosario, la preghiera serale della comunità di Sant'Egidio in Roma, la catechesi Educhiamo come Nazareth a cura di sorella Anna Maria, a seguire l'ora di adorazione e alle 2 la preghiera notturna dalla Cappellina di Maria. Rinnovando a tutti voi l'augurio di una buona e serena giornata, proseguiamo le nostre trasmissioni con il notiziario da Radio In Blu.
In Blu 2000 News.
Buongiorno da Antonella Mitola. Riprendono questa mattina le congregazioni dei cardinali in vista del conclave che inizia il 7 maggio. Francesco, un lavoratore che ha vissuto con passione la sua missione, ha detto il cardinale Fernandez, che ieri nella Basilica di San Pietro ha presieduto la sesta messa dei novendiali in suffragio del Papa con la partecipazione della Curia Romana. Sicurezza sul lavoro al centro delle manifestazioni di ieri per la festa del 1 maggio. Sentiamo Augusto Cantelmi.
Vita al lavoro non può essere morte.
Nelle parole di Lorena, madre che ha perso il figlio che stava lavorando, il senso di una giornata il 1 maggio dedicata alla sicurezza di tutti i lavoratori. La segretaria della CISL Fumarola sceglie Casteldaccia, provincia di Palermo, dove morirono 5 operai.
Che bisogna mettere in campo per arginare la scia di sangue che purtroppo non si ferma.
A Roma il corteo unitario vede il segretario della CGIL Landini accompagnato dal sindaco di Roma Gualtieri e dalla segretaria del PD Schlein.
Ma la nostra è ancora una repubblica fondata sul lavoro?
Noi la vogliamo far diventare sempre di più. Oggi è fondata più sulla precarietà, ma siamo proprio qui per dire basta.
Il segretario generale della UIL Bombardieri ha scelto Montemurlo in Toscana per ricordare la giovanissima operaia Luana.
Spesso noi non parliamo di chi rimane, delle famiglie, di chi vive questa tragedia due volte.
Ma non c'è 1 maggio senza Concertone, che dopo un anno di assenza torna a piazza San Giovanni, e giovani che ricordano Papa Francesco chiedono di avere un futuro nel mondo del lavoro.
Trump annuncia che nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, mentre Marco Rubio, segretario di Stato, sarà anche consigliere per la sicurezza nazionale ad interim. Waltz lascia il suo incarico in seguito allo scandalo del Chatgate. Aveva condiviso con un giornalista piani di attacco agli UTI in una chat non protetta. Sia Russia che Ucraina hanno presentato le loro proposte per la risoluzione del conflitto ed è attualmente in corso la ricerca di un punto comune di accordo, l'ha detto il vicepresidente americano Vance. Intanto il presidente ucraino Zelensky accoglie con favore l'accordo sulle terre rare firmato con Washington e parla di risultato equo. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglia se non avesse protetto la minoranza drusa che conta oltre 100 morti in 2 giorni. Il presidente americano Trump intanto rivela di aver appreso di recente che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi. Lo sport, il calcio, il Betis Siviglia batte la Fiorentina per 2-1 nella semifinale di andata di Conference League, il ritorno l'8 maggio al Franchi. Il tennis al Master 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti batte in due set il canadese Diallo. È tutto, grazie per l'ascolto.
Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino cieli sereni ovunque, al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in aumento sulle Alpi e piogge sui rilievi orientali. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, cieli pienamente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, in serata e nottata condizioni di tempo asciutto ovunque, con nuvolosità in progressivo aumento sulle coste tirreniche. Al sud, al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni, al pomeriggio locali piovaschi sull'Appennino Calabro, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili, un aumento da nord a sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
Meteo.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Non solo parole, virtù e grazia nella vita quotidiana, rubrica a cura di Elide Gianmario. Tema di oggi: difendiamo la vita con l'intercessione di Maria Santissima. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo subito la parola a Elide Gianmario per la trasmissione.
Eccoci carissimi, buona giornata a tutti.
Buongiorno a tutti, ciao da
Elide e Gianmario.
E come di consueto, noi facevamo la trasmissione dal lago di Como, oggi invece la facciamo
dal mare,
in riva al mare Ligure. Siamo a Diano Marina, è una brevissima vacanza ma capita insieme alla trasmissione e quindi si può trasmettere e farci sentire e sentirvi anche da lontano.
Bene,
allora come sempre ovviamente partiamo bene, partiamo con un saluto a Maria Santissima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
L'invocazione, anche questo come sempre, allo Spirito Santo. Vieni Spirito d'amore, illumina le nostre anime, fai che la tua luce sia così forte che ogni altra luce del mondo impallidisca e sparisca nel nulla.
Vieni tu che regali la vita e soffia su di noi ora come facesti al nostro ingresso nel mondo. Soffia su di noi e su tutti coloro che ci ascoltano per i meriti di Cristo Signore per il nostro ingresso nel cielo. Amen.
Amen. Ecco, da dicembre che abbiamo fatto la trasmissione in prossimità della festa dell'Immacolata, e lì abbiamo cominciato a trattare nelle nostre trasmissioni come uno degli argomenti quello dell'agire in favore della vita. Adesso siamo arrivati al mese di maggio e in queste puntate con la trasmissione in favore della vita, ci troviamo a rivolgerci ancora una volta, ma l'abbiamo fatto già da dicembre e anche nelle successive, di gennaio, febbraio e marzo, chiedere l'intercessione, perché in questo lavoro in difesa della vita, contro gli attacchi pesantissimi contro la vita, la legalizzazione in quasi tutto il mondo praticamente della possibilità di sopprimere gli esseri umani concepiti con l'aborto, senza attuare quei mezzi che invece possono salvare la vita anche davanti a qualsiasi difficoltà, c'è bisogno dell'intercessione di Maria Santissima, oltre che della buona volontà di ogni persona, della donna che si trova in queste condizioni e di tutto il mondo, di tutti gli uomini di buona volontà. Una lotta forte, che si tratta di utilizzare i mezzi della cultura, i mezzi dell'azione sociale e politica, perché anche la politica produce leggi a favore o contro, e quindi anche qui una grande attenzione anche a questo mondo che legifera e che con le leggi magari deforma l'idea culturale che il sopprimere l'essere umano porta a considerare un diritto e invece è una cosa totalmente disumana. Poi ovviamente questi sono i fronti su cui intervenire, su cui lottare, ma in primis c'è l'azione anche della grazia. Maria Santissima è intercedente e oggi naturalmente è il secondo giorno del mese di maggio, mese dedicato in modo specialissimo alla devozione della Madonna. Ne parleremo anche in questa trasmissione, vedere come rivolgerci ai santuari mariani e portare avanti anche questa grandissima intenzione, andando personalmente, singolarmente, ma andare anche in gruppi e recitare lo strumento imprescindibile del Santo Rosario per ravvivare questa devozione a Maria Santissima e per risvegliare anche noi, anche attraverso l'azione dello Spirito Santo, l'azione della grazia, l'aiuto e secondamento da parte della pastorale, anche che deve evidenziare questo bisogno di una cultura sana e questa lotta ovviamente non armata ma pacifica, con gli argomenti, con le motivazioni che portano a difendere in ogni modo la difesa della vita. Ecco, l'altra volta era con noi l'amica Diana Barigelletti, che è militante del movimento Pro Life Insieme, e aveva fatto un intervento in cui aveva sottolineato la delicatezza del tema, la grande importanza di questo fronte sociale, fronte individuale, origine di problemi enormi in tutta l'umanità. Teniamo presente che soltanto in Italia, con l'approvazione della legge 194 che ha legalizzato l'aborto, sono state soppresse più ad oggi circa più di 6 milioni di esseri umani. Nel mondo siamo alla tremenda cifra di 1 miliardo e 300 milioni di esseri umani soppressi. Cioè, questo veramente è uno sterminio. E ci ha autorizzato, oggi non è con noi perché noi siamo fuori sede, ma anche Diana sappiamo che sta compiendo anche in altre località d'Italia, portando avanti questo tema culturale e di azione che deve, non può essere individuale, uno di fronte alla moltitudine è nulla, ma pochi va benissimo perché al Signore piacciono anche il poco per fare le cose grandi. E diceva Diana, adesso ce l'ha salto il testo del suo intervento della volta scorsa e noi lo riprendiamo per rimettere in primo piano queste bellissime, importantissime argomenti. E diceva, quello dell'aborto è un tema oggi molto dibattuto, che mette in difficoltà anche molti credenti sviati dalla pressione mediatica che purtroppo, per ragioni prettamente ideologiche, ha volutamente concentrato l'attenzione sui presunti diritti della donna, dimenticando totalmente la vera vittima, cioè il bambino e il suo sacrosanto diritto di nascere, di diventare, di fare il suo percorso dei 9 mesi della gravidanza, come ha fatto Gesù Bambino quando si è incarnato nel seno di Maria Santissima, e noi lo festeggiamo il 25 marzo, per poi festeggiare la nascita di Gesù Bambino il 25 dicembre, 9 mesi dopo. Ecco, questo è un momento santo, è un momento imprescindibile, è un momento che l'umanità non può dimenticare e non può sottovalutare, e che deve invece tenere come esempio di comportamento di vita, perché questa è vita, questo è così come il nostro creatore ci ha pensati fin dall'eternità. E naturalmente c'è anche l'intenzione che sta crescendo nel popolo di Dio e in tutto il mondo, poi avrà conseguenze meravigliose, quello di ottenere che anche legalmente il 25 marzo diventi, oltre che festa spirituale, ma anche festa civile, come lo è l'8 di dicembre, che è la festa dell'Immacolata, e guardando poi alla Immacolata, che ha come contraltare successivo la festa della nascita di Maria Santissima, che è l'8 di settembre. Altra festa dal punto di vista religioso altrettanto importante, ma che non lo è festa civile. Bene, che venga anche questo. Queste ovviamente sono cose che non erano state dette da Diana, di cui sto riportando le sue considerazioni della trasmissione precedente, ma che mi sembrava importante sottolineare. Quindi ecco anche questi motivi per queste visite che faremo, ma non soltanto in occasione della recita del Rosario nel mese di maggio, non soltanto in occasione di quando possiamo andare nei santuari singolarmente o insieme a gruppi nel santuario recitando le tre parti, almeno tre parti del Rosario, tre o quattro parti che adesso si fanno i quattro misteri. E lì veramente diventerà uno strumento di lotta e di realizzazione di questi obiettivi veramente con grande efficacia, con grande speranza. Siamo nell'anno del Giubileo e questa può essere un elemento di quella speranza che ha suggerito il Santo Padre Francesco. Ecco, continuiamo con le riflessioni di Diana. L'aborto in questi anni, dall'approvazione della legge 194 del 78, ha già mietuto milioni di vittime, lo ricordavo prima. Molte, 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 molte di più di quelle causate dalla guerra, e nonostante ciò si continua a praticarlo e a pretendere di giustificarlo con motivazioni vili. Prima tra tutte la libertà, cosiddetta libertà, della donna di decidere se andare avanti con la gravidanza oppure no, e senza che nessuno possa aiutarla a cambiare idea, ma non soltanto con una pressione ideologica, psicologica, ma rimuovendo quelle difficoltà umane che molto spesso sono all'origine di questa decisione drammatica, o addirittura contrastando chi cerca di farle capire che dentro di sé c'è una creatura con un cuore che batte. Ecco, uno dei movimenti che ha agito e sta agendo, grazie a Dio, per la difesa del concepito, che non venga abortito, ha promosso, anche io e Elide e tanti nostri amici, tante persone di buona volontà, hanno raccolto firme per la mobilitazione per un cuore che batte, perché si chiedeva il diritto di, anzi il dovere di far ascoltare a quella mamma, quella che dovrebbe diventare mamma del concepito, far ascoltare nelle prime settimane di vita, quando il cuore di quel concepito comincia a battere, farglielo ascoltare prima della decisione definitiva, irreversibile di sopprimerlo. Ascoltare il cuore che batte, perché lì c'è un essere umano vivo con un cuore che batte. Il numero impressionante di aborti in aumento, l'abbiamo detto prima e lo dice anche in questo suo intervento, di Liliana, incrementato anche dall'evento delle pillole abortive, altro strumento di soppressione dei concepiti, la RU 486, è somministrata nelle farmacie anche alla minorenne, senza accertare neanche che siano almeno maggiorenni. Niente, è un grande business che distrugge la vita, che potenzialmente diventa società, diventa essere umano.
Ma non solo, distrugge anche la persona stessa, come
certo,
l'utero.
Certo, con conseguenze pesantissime sull'apparato genitale della donna. E questo dimostra chiaramente che non tutti sono conseguenza di violenze subite. Cioè, a volte il concepimento avviene a seguito di dell'aver subito la violenza, ma come ci vogliono far credere, ma quantomeno di una superficialità nel vivere la sessualità con leggerezza e con imprudenza. Questa è la realtà che è sotto gli occhi di tutti. È triste vedere che una parte politica, del mondo politico, io non cito nessun partito, ma è sotto gli occhi di tutti che questa è la realtà, sta premendo affinché anche in Italia si arrivi ad inserire l'aborto in Costituzione. Pensiero tremendo per il quale bisogna lottare, e perché il popolo, a partire dal popolo dei credenti, ma che sono valori anche civili, si devono mobilitare per fermare questa deriva. Una proposta di legge ancora non discussa, che non è ancora stato che è diventato legge in discussione, ma che per far rientrare l'aborto tra i diritti umani, come già accaduto in Francia, addirittura citandolo e promuovendolo nella carta costituzionale, partendo dall'errata concezione che un embrione, un feto, un bambino di 3 mesi di vita intrauterina non sia una persona. Ma come si permette l'umanità di mettere uno spazio temporale? Cioè dopo 5, 6, 7 settimane non è ancora essere umano, lo diventa dopo? Cioè, come veramente è fuori di ogni logica che ci sia questa separazione fra una considerare la cosa in un modo o nell'altro. Eppure è chiaro che chi ha un minimo di coscienza, infatti dice Diana, e di cultura, deve riconoscere che la vita inizia dal concepimento della creatura e che proprio da quel momento parte la sua avventura terrena, intoccabile, che dovrebbe essere intoccabile. Ricordiamo che la donna ha già possibilità di scelta quando acconsente all'atto sessuale. Mettiamo da parte per ora quindi le gravidanze conseguenti ad una violenza, che anche lì non ho capito perché dopo la violenza, ok, nessuno vuole la violenza e deve essere ostacolata in tutti i modi, però se lì nasce un essere umano ci sono matrimoni, coniugi che desiderano avere, adottare un figlio e possono adottare quel bambino, ancorché rifiutato dalla donna che l'ha concepito, e lasciarlo vivere, perché da lì potrebbe uscire fuori un grande santo, un grande inventore, un grande personaggio che fa parte dell'umanità. La vita ha inizio in quel preciso istante in cui avviene il concepimento, e sono affari proprio di pochissimi secondi, e oggi la scienza è in grado di offrirci immagini stupende dell'energia che si sprigiona quando si incontrano due gameti per dare origine a una nuova vita. Purtroppo molti, anche tra coloro che si definiscono cristiani, hanno un atteggiamento di apertura nei confronti della scelta di abortire, giustificando le motivazioni della donna, dimenticando che proprio grazie ad un bambino e alla generosa disponibilità dei suoi genitori se oggi abbiamo la certezza di una vita oltre la morte. Ecco, qui prosegue, però il tempo già scorre veloce. Io adesso chiediamo alla regia di mandare una pausa musicale, di mandare i numeri per contattarci in diretta o tramite messaggi, che da adesso in poi, chiamando, possiamo ricevere anche durante la trasmissione. Ecco, grazie alla regia, ci sentiamo tra poco.
Le tenebre ormai stanno diradandosi e la vera luce brilla già.
Splendete come lampade nel mondo, illuminando col Vangelo l'umanità.
Già. siete come lampade nel mondo, illuminando col Vangelo l'umanità.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Non solo parole, virtù e grazia nella vita quotidiana, rubrica a cura di Elide e Gianmario. Tema di oggi, difendiamo la vita con l'intercessione di Maria Santissima. Apriamo ora le nostre linee telefoniche, se volete intervenire nella diretta il numero da comporre è 031 646 000. Potete fare le vostre domande o portare le vostre esperienze in diretta. Oppure potete inviare anche dei messaggi al numero 331-7914523 o scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. In attesa dei vostri interventi diamo nuovamente la linea a Elide e Gianmario.
Eccoci carissimi, allora... E stiamo nel mese di maggio. Il mese di maggio sappiamo che è dedicato, tutti lo sapete chiaramente, che è dedicato alla Vergine Maria e in tutte alle sue apparizioni che si sono verificate e continua a verificarsi in tutto il mondo. Ecco, allora facciamo un pensiero alla Madonna, perché senza di lei veramente non possiamo fare niente. Come sempre la Vergine Maria, che è nostra madre, ci rende il cammino più facile, no? Con la sua potente intercessione davanti a Dio, perché la Madonna, come abbiamo visto in tutte le quando parlava con Gesù, eccetera, addirittura dice: donna, vedi tu cosa devi fare, no? E la Madonna e Gesù obbediva alla Madonna sua madre. E in tutti i miracoli che sappiamo benissimo tu e Dio, insomma, ecco. Quindi adesso è il mese di maggio, dobbiamo essere molto molto mariani, innamorati della Madonna, mettere l'immagine della Madonna ovunque in casa nostra, che ci possa ricordare, e sicuramente tu e Dio abbiamo tanto da chiedere per la famiglia, per gli amici, per le amiche, perché dobbiamo pregare anche per loro, insomma, no? E quindi nelle varie apparizioni della Madonna lei chiedeva sempre, adesso lo vedremo, no? Per esempio il 13 maggio ci sono state le apparizioni della Madonna, la Vergine chiede penitenza per i peccati degli uomini e consacra anche, la consacrazione c'è anche del mondo al cuore immacolato di Maria. Quando andiamo in cappellina, tutte queste belle consacrazioni che si fa alla Madonna, che ha lasciato il nostro amatissimo Don Mario, e poi quelle consacrazioni d'una ad una col proprio nome, no? E la benedizione di questi santi sacerdoti che sono in Radio Mater, i nostri padri francescani. E per cui il 13 maggio del 1917, verso mezzogiorno, la Madonna apparve per la prima volta ai tre pastorelli, a Lucia, a Giacinta e a Francesco, che avevano portato il loro gregge a pascolare in una valletta dove crescevano lecci e ulivi, quindi sterpaglie così. Gli abitanti del luogo conoscevano il nome di Cova di Iria, e qui la Madonna appare e alla Vergine chiese ai bambini di recarsi in quello stesso luogo ogni 13 del mese, tutto il 13 ha una conseguenza. E la Madonna rivelerà poco a poco a questi ragazzi, che erano dei semplici, molto più semplici come sono i nostri figli di adesso, però loro capirono, perché aveva l'azione dello Spirito Santo dentro questi ragazzini, no? E la Madonna che li ha costruiti piano piano, li ha educati all'amore. E lei si è presentata come la signora che insiste, l'invito a recitare quotidianamente il Santo Rosario, no? E quando corre dalla mamma praticamente gli racconta tutto, che hanno visto una Madonna, ma che gli dava retta nessuno, no? Però la Madonna usa gli umili, i semplici, e di questo dobbiamo rendere grazie a Dio, perché ogni emozione positiva sulla fede mia, tua e dei nostri cari viene tutto dallo Spirito Santo e da Dio. Quindi il messaggio che la Madonna rivelerà poco a poco un messaggio di penitenza, perché i peccati che si commettono ogni giorno, la recita del rosario per questa stessa intenzione, la consacrazione al mondo e al cuore immacolato di Maria, bisogna attuarlo, tu e Dio, anche nella nostra famiglia, nel nostro essere senza figli, con un figlio, con 10 figli, no? E trasmettere loro, perché noi costruiamo la nostra famiglia, noi costruiamo i figli nella mia casa, nella tua casa, ma sin da piccolini, non quando sono già grandi, sin da piccolini, fargli vedere un quadro della Madonna, mandargli un bacino, dare il bacio a Gesù al crocifisso, questi qui, sono stata fortunata solo io, non penso, sicuramente anche tu che mi ascolti avrai fatto così con i tuoi figli, e poi crescono degli uomini forti che poi a loro volta insegnano ai loro figli, magari anche alla moglie, perché no? E quindi educare sin da piccoli, non pensare che non capiscono, perché loro sono più innocenti di me e di te, e quindi le recepiscono bene quelle cose. Allora, il messaggio che la Madonna rivelerà a questi bambini il 13 maggio in Cova d'Iria è un messaggio di penitenza per i peccati che si commettono ogni giorno, e devono pregare, detto le grazie, lo sapete benissimo, la recita del Santo Rosario per questa stessa intenzione e per la consacrazione del mondo al cuore immacolato di Maria. E quindi in ogni apparizione la Madonna insiste nell'invito a recitare quotidianamente il Santo Rosario, ma non solo, almeno un rosario intero con le litanie. E in questo rosario intero con le litanie si può offrire per la famiglia, per la tua, per il marito, per la moglie, per la vita che tanto abbiamo bisogno, come diceva già Mario prima, di tutti questi aborti, ma sono morti di una vita che batte il cuore nel grembo materno, si uccide, noi no, non dobbiamo permetterlo. Però tu e Dio cosa possiamo fare? Pregare. Possiamo offrire tante penitenze e possiamo pregare per questa intenzione. Quindi in ogni apparizione la Dolce Signora insiste nell'invito di recitare, come ho detto, il Santo Rosario, e insegna ai 3 ragazzini una preghiera da pregare molte volte durante la giornata, piccole mortificazioni o sacrifici. O Gesù, per il tuo amore, per la conversione dei peccatori e la riparazione delle offese fatte al cuore immacolato di Maria, che sono tantissime, tantissime. Poi nel mese di agosto la Vergine promise un segno pubblico che fu visibile a tutti quanti che erano lì, lo videro, come prova dell'autenticità dei suoi messaggi, no? In ogni apparizione sollecitava i bambini a pregare per la conversione dei peccatori, offrendo, come ho detto, mortificazioni e pregando il Santo Rosario, questa catena di amore che Radio Mater ce ne offre di rosari dalla mattina fino alla sera tardi. Il mio appuntamento è la mattina, il primo rosario alle 8 e quello delle 3:30. Per me ormai è diventato un appuntamento che mi siedo, mi riposo, ma mi riposo con lo spirito verso Maria e Gesù. Ti consiglio di farlo anche te se puoi e come puoi. Il 13 ottobre poi arrivò questo prodigio del sole. C'erano migliaia di persone presenti in Cova d'Iria e furono testimoni di questo fatto straordinario, perché anche allora c'erano i miscredenti, anche i sacerdoti stessi. Dice, sai, parla dei ragazzini, ma chi gli dà retta, no? E invece era l'innocenza in persona, queste fanciulle. E la Madonna in quell'occasione annunciò ai bambini che era la Vergine del Rosario, si presentò la Madonna, no? E disse anche a loro che era necessario che gli uomini si chiedano perdono dei loro peccati, perché dobbiamo imparare a fare anche un esame di coscienza la sera. Oggi, come ho vissuto la giornata? Ho pregato, sono stato vicino a Gesù, ho perdonato i peccati a chi mi ha offeso. E la mia vita, che tutte le sere, come la mattina mi alzo con un segno di croce, chiedo al Signore, gli dico quel Serviam che Satana non ha voluto mai dire a Gesù e alla Madonna, Serviam, Ma tu vedi, quando ci alziamo al mattino diciamo serviam, vuol dire Signore, anche oggi ti servirò come meglio posso, no? Con tutte le mie pene, le mie gioie, le mie ricchezze, le mie sofferenze da offrire. E quindi è che noi, la Madonna chiedeva che non si offendano più nostro Signore, che è già stato troppo offeso. Caspita, il Papa Giovanni Paolo II, ricordando il suo pellegrinaggio a Fatima, dove si è recato con la corona del rosario in mano, il nome di Maria sulle labbra e il cantico della misericordia del cuore, per ringraziare la Madonna per avergli salvato la vita dall'attentato. Poi sappiamo bene tutti come è andata a finire. E anche Papa Francesco, innamoratissimo di Maria, innamoratissimo. Abbiamo solo da imparare.
San José María Escrivá.
San José María Escrivá è innamorato della Madonna. E dice, sei della Madonna, sì, mariano? Allora sei a posto. Essere molto mariani.
Cioè, ha insegnato lui ad andare nei santuari mariani, soprattutto nel mese di maggio, ma sempre questo è possibile. La terra è disseminata di santuari mariani a fare quello che è chiamato la romeria. Recitare il rosario andando al santuario, recitando un'altra parte del rosario lì nel santuario e un'altra terza parte tornando indietro, tornando verso casa, portando nel cuore tutte quelle intenzioni che servono per noi, per la nostra famiglia, per la società, per la vita e per la Chiesa. Un grande bisogno di preghiera mariana anche in questi momenti del rinnovo del Santo Padre che guiderà la Chiesa per i prossimi, per il futuro.
Ecco, Gianmario, scusami, abbiamo un messaggio. Paolo scrive, buongiorno, anziché commettere un omicidio, perché non si parla mai di sterilizzazione? Per conto mio è sicuramente meno grave di un aborto, Paolo.
Paolo.
Ecco, io rispondo che la sterilizzazione è un progetto di per fermare la procreazione, ma che è contrario di per sé al progetto divino sulla vita, sulla persona umana. Quindi questo non è un rimedio, ma è evitare un peccato commettendone un altro. No. Ovviamente ci sono i mezzi, e il mezzo per eccellenza è la procreazione responsabile, che è utilizzare sempre nell'ambito fra i coniugi regolarmente sposati, marito e moglie, utilizzare quei tempi di non fertilità per vivere quella vita coniugale, sessuale, fra coniugi, rispettando l'apertura alla vita, così come dice la dottrina in cui crediamo, e vivendo nello stesso tempo anche la paternità responsabile. Quindi non sterilizzazione, ma la cosiddetta paternità responsabile nel rispetto della legge divina, che è anche legge umana, perché in questo modo noi viviamo quel matrimonio in grazia di Dio e quindi in perfetta armonia, in unione anche con la volontà divina.
Ecco, questo si chiama anche responsabilità paterna e materna.
Grazie per la domanda a chi l'ha fatta, che non ho sentito il nome, ma che ci ha dato la possibilità di approfondire anche un altro dettaglio importantissimo della vita umana dai primi momenti del concepimento in poi.
Grazie mille. Ecco
allora, avevi ancora qualcosa da aggiungere?
Sì, allora Maria è la nostra salvezza, fidiamoci prima di prendere certe decisioni, preghiamo la Madonna che ci illumini, perché veramente bisogna che ci informiamo, che andiamo in caso dal medico a farsi chiedere un consiglio, ma l'aborto no, io l'ho sofferto, questa è una grossa penitenza, dopo 3 figli, ne ho 2 di bambini in paradiso, e aborti spontanei è sempre un trauma per una donna, figurati uno che lo fa
procurato,
è la cosa peggiore che possa esistere.
Scusate, allora, Piride, abbiamo con noi Giovanni al telefono.
Sì,
buongiorno.
Giovanni, buongiorno.
Buongiorno Giovanni, ciao.
A voi, a voi. Allora, io dico una cosa, io ho fatto parte, ho portato la Madonnina Pellegrina, perché bazzico tra Roma e la Sicilia, e facevo parte della parrocchia, sempre per volontà di Dio, e portavo la chitarra e con i preti andavamo a portare la Madonnina. Ora io, è avvenuto che la moglie, il mio figlio, ha cambiato religione, e io i rosari che avevo, cose di devozione, me li fa sparire, ma io ho due nipoti, uno di 14, uno di 20 anni, e che li ha tirati tutti presso di sé. E allora questo danneggia anche la buona fede, non dico la fede, perché il primo è stato battezzato, il secondo non lo voleva più battezzare. Che cosa ho fatto io, fratelli? Ho fatto che io ho chiesto alla domanda cosa potevo fare, e mi ha detto di, con l'acqua benedetta, di mandarlo sul bambino, sul mio nipotino che aveva 14 anni. Stava male una volta, ho fatto così. Ecco, questa è la
quindi,
mia.
Quindi in qualche modo mi ha fatto avere la grazia del battesimo, che vuol dire togliere il peccato originale, diventare figli di Dio e membri della Chiesa. Quindi la possibilità di lodare Dio da figlio di Dio. Ecco, naturalmente se questo è quello che ti ha suggerito anche nella direzione spirituale il sacerdote, va bene, magari ecco questa circostanza, adesso è adulta questa persona, che è stato un figlio che ha ricevuto il battesimo in questo modo?
È avvenuto l'anno scorso, 14 anni.
Ah, ecco, conviene consultare un buon sacerdote nella direzione spirituale e vedere se quel battesimo è da considerarsi a tutti gli effetti valido, o se magari rimediare in modo che, per essere certi, che quell'anima sia abbia ricevuto il sacramento così come vuole la Chiesa, come vuole la legge di Dio, perché quello che ci suggerisce il Magistero della Chiesa come dogma di fede, ovviamente, è la volontà di Dio. Questa è la realtà. Ringrazio tantissimo per aver segnalato la cosa, che sono sempre cose che ci aiutano a migliorare e a implementare quella formazione che malgrado i nostri limiti e difetti, che cerchiamo di fare con le trasmissioni che facciamo. Grazie,
sì,
Giovanni.
Grazie a voi.
Ecco,
buongiorno Giovanni, ciao, arrivederci.
Edide Gemmario, abbiamo un altro messaggio. Tina scrive: credo che Maria sia stata chiamata ad essere madre in un momento magari non programmato da lei, ma voluto da Dio. Lei però ha accolto con gioia la vita nel suo grembo. La vita va sempre accolta con gioia e non come un ostacolo ai nostri progetti. La vita nel grembo è sempre vita, anche se non la vediamo direttamente. È una gioia che nel momento della nascita si manifesta in tutta la sua bellezza. Voglio pregare per tutte le future mamme perché non rifiutino il dono che Dio fa loro.
Grazie, bellissimo, bellissime affermazioni. La vita,
bravissima, tesoro mio.
La vita è sempre un tesoro grandissimo che realizza un progetto divino pensato fin dall'eternità per ogni concepito. Ecco perché l'umanità non può mettersi contro queste cose, ma è un valore religioso, spirituale, soprannaturale, ma è un valore anche civico, sociale, dell'essere umano. La vita sì, è guai a toccarla. Grazie, bellissimo aiuto che ci hai dato. Grazie, grazie. Ciao, ciao.
Prega per tutti, ti prego, aiuta che le anime si salvino e che salvino gli altri. Ecco, allora, ecco, per tornare ad essere mariani dobbiamo scoprire anche la confessione frequente, perché tante piccole anche mancanze, anche se grazie a Dio non commettiamo per peccati gravi, però ogni tanto lavare l'anima, no? Lavare l'anima, confessarsi, farsi aiutare dal sacerdote magari. E quindi torna la purezza nel nostro cuore, nel tuo, nel mio, E lì c'è un'azione di grazia che noi non vediamo, che è una
grazia
cosa spirituale.
Grazie,
è grazia santificante, non sono sacramentale, è una grazia santificante anche, no? Per cui la virtù della penitenza deve essere presente nelle azioni ordinarie quotidiane, perché tu e Dio la possiamo usare molto di più, no? E allora, tornando a questi ragazzini di Fatima, si sono, la Madonna li ha formati piano piano, no? E poi ognuno ha preso la sua strada. E chi è andato in paradiso, chi era il momento di stare vicino a Gesù Maria, e guarda anche, per esempio, anche Bernadette, quando ha dovuto soffrire, no? La sofferenza non è mai un castigo di Dio, ricordiamoci. La sofferenza è il Signore, come l'ha vissuta lui sulla croce, a noi nessuno ci metterà in croce sicuramente, però la sofferenza mia e tua, che può essere da tanti anni, sin da piccoli, che può arrivare all'ultimo momento, è solo materia che mi fa e ti fa diventare santa. E per cui dobbiamo offrirla al Signore, cercare di curarci più che possiamo e offrirla al Signore, non perdere niente, niente, niente di questo momento. La penitenza per i genitori in genere e per chi ha un compito di direzione di accostigo e correggere quando è necessario ogni tipo di errore sui nostri figli. Per cui chiediamo alla Madonna che tu e Dio potremo essere sempre sollecite all'implorazione che ci permetterà di trovare questo rifugio presso la Madonna e protezione verso il suo cuore purissimo e immacolato. Quindi buon mese di maggio e vi auguro un cammino stupendo. Lo puoi rendere, dipende da te, quando lo puoi rendere più santo questo mese di maggio e scoprirlo anche con delle belle letture sulla Madonna.
Ecco, mancano ancora una decina di minuti, un po', forse anche un po' meno, e volevo far presente che ieri sera alle 17 siamo andati a una chiesa qui di Diano Marino, dove ci troviamo adesso,
in Liguria,
chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate, e naturalmente c'è stato una breve anche omelia in cui il sacerdote ha tratteggiato in modo stupendo la grandezza del lavoro umano. Ieri era la festa, era la festa del lavoro. Giuseppe Artigiano, 30 anni di vita a Nazareth con Gesù e Maria. In questi 30 anni Gesù e San Giuseppe, Maria Santissima, hanno santificato la vita quotidiana, l'ordinario, quindi anche una vita di lavoro. Il lavoro è strumento di sopravvivenza, perché il Signore nella creazione, già da Genesi, leggiamo che ha affidato il paradiso terrestre all'uomo perché lo custodisse. Ecco carissimi, mi è stato segnalato dalla regia che c'è stata una breve interruzione tecnica, un guasto tecnico. Stavo dicendo che nell'omelia della messa di ieri, nella Santa Messa, è stato sottolineato la grandissima importanza del lavoro vissuto cristianamente da figli di Dio, perché vivere la vita di lavoro, e per lavoro si intende un po' tutto quello che succede, tutto quello che dobbiamo fare nella vita ordinaria, quindi il lavoro professionale, ma anche il lavoro casalingo della donna che sta in casa, quello di allevare e accudire i figli, la prole, i contatti sociali, il lavoro che sta facendo la radio, chi trasmette la sofferenza stessa è una realtà santificabile, che santifica gli altri, che santifica la Chiesa e che è strumento di santità se vissuta per amore di Dio e con la grazia di Dio. Ecco, e c'è una omelia sul sito dell'Opus Dei, fondata da Santo José María Escrivá il 2 ottobre del 1928, e c'è una bellissima omelia sulla santificazione del lavoro e la cristianizzazione della società. Vi leggo un breve passaggio di questa sintesi. Dio ha affidato all'uomo il compito di edificare la società al servizio del suo bene temporale ed eterno. Bene temporale ed eterno, quindi lavorando e promuovendo il lavoro secondo i dettami della dottrina sociale della Chiesa, i dottami della dottrina sociale della Chiesa, si realizza il vero bene della società temporale ed eterno, perché il lavoro è nei progetti di Dio per l'uomo, è diventato faticoso e anche rischioso il lavoro dopo il peccato originale, quindi è una grande fatica, però c'è la grande gioia nella fatica, anche con i frutti della grazia meritati dal Signore nella redenzione, di renderle uno strumento di progresso, di santità e di gioia anche, perché un lavoro ben fatto dà gioia anche a chi l'ha fatto, e la gioia è ancora più grande se quell'impegno che metti nello svolgere il lavoro non è soltanto per fare bella figura, per essere gradita agli altri, ma è uno strumento di giustizia, di amore di Dio e di carità verso il prossimo. Il comandamento della carità, facendo le cose bene, lo si vive anche nel compiere i doveri quotidiani con giustizia, con amore, con gioia e con tutto l'impegno di cui siamo capaci. Una società quindi nella quale le leggi, le consuetudini e le istituzioni che la figurano e la strutturano favoriscano il bene integrale delle persone con tutte le loro necessità. Una società nella quale ognuno si perfezioni cercando il bene degli altri, quindi questa è giustizia, questo è amore verso il prossimo, perché l'uomo non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. Ecco, questi sono concetti suggeriti da San José María Escrivá da quei primi inizi, perché il cammino dell'Opus Dei nella Chiesa e per le persone che lo seguono, ma che hanno il compito di seguire questa spiritualità che ti dà formazione per essere santo nel quotidiano e per cristianizzare tutto quello che sta intorno a te. E invece tutto è stato sconvolto a causa del peccato del primo uomo, il peccato originale, e della successiva proliferazione dei peccati che, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, fanno regnare tra gli uomini la concupiscenza, la violenza e l'ingiustizia. La violenza anche, come dicevamo prima, che è una violenza di portata enorme, anche quello di sopprimere la vita dopo il concepimento, che è ingiustizia, che è mancanza di carità e che è tutto contro l'uomo e contro il volere di Dio. I peccati sono l'origine delle situazioni sociali e di istituzioni contrarie alla bontà divina. Le strutture di peccato sono l'espressione e l'effetto dei peccati personali. Ecco, ci fermiamo qui. Ovviamente sulla vita noi continueremo a intervenire anche nelle prossime trasmissioni. Adesso non ho presente in quale giorno a settimana sarà il primo venerdì del mese, il giorno di calendario, ma comunque non mancheremo a ripresentarci al primo venerdì del mese per le 9:30 alle 10:30 e riprenderemo anche questo discorso fuori dalla vita, anche perché dobbiamo insieme ripassare quei principi della Evangelium Vitae che è la lettera enciclica di San Giovanni Paolo II che è stata pubblicata il 25 maggio del 1995, dove ci sono dentro dei criteri per difesa della vita meravigliosi. Dobbiamo salutarvi, vi ringraziamo per l'ascolto da parte di
Elide, ricordiamoci di Maria Santissima in questo mese, diamoci da fare veramente tanto, tanto, tanto.
Grazie, un abbraccio a tutti. Buon mese di maggio, auguri, auguri, uniamoci tutti in queste intenzioni meravigliose di difesa della vita e preghiamo anche per l'eleggendo Santo Padre.
Ecco, preghiamo tanto.
Che guiderà la Chiesa in modo legittimo, il futuro della Chiesa stessa e nostro.
E un grazie a Massimo e regia. Buona
grazie
giornata
a tutti,
ciao, vi vogliamo bene.
D'improvviso mi sono svegliata, battito d'ali, dai colori del nuovo giorno, da lontano l'ho visto arrivare. È vestito di rosso il mio re, una fiamma sull'orizzonte, oro scende dai suoi capelli e di fiumi ne sono tutti con me. D'oro e di gemme mi vestirò, fra tutte le donne sarò la più bella, e quando il mio Signore mi guarderà, d'amore il suo cuore traboccherà. Fate presto, correte tutti, è il mio sposo che arriva già.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso non solo parole, virtù e grazia nella vita quotidiana, rubrica cura di Elide e Gianmario. Tema della puntata odierna, difendiamo la vita con l'intercessione di Maria Santissima. Il prossimo appuntamento con Elide e Gianmario è per il prossimo venerdì 6 giugno, sempre alle ore 9:35, sempre sulle frequenze di Radio Mater. Le nostre trasmissioni proseguono ora con Radio Mater Notizie, condotto oggi da Marina Di Giorgi.